qualcosa. Avete notato ovviamente che c'è una congruenza tra la teoria che è stata spiegata in precedenza della manipolazione mentale e quello che accade nel gruppo, perché purtroppo tutti i gruppi si assomigliano e studiato uno sono studiati tutti. Poi bisogna studiare le connotazioni, soprattutto studiare il leader, l'ideatore del gruppo, e da lì si capiscono tante scelte del gruppo, tante scelte ideologiche del gruppo. Ecco, sono arrivati. Allora, se ci sono delle domande riguardo allo psicoterapeuta che è arrivato adesso e quindi può rispondere. Tutti chiari? Sì?
Io, dottoressa Pioli, volevo fare una domanda, ma non tanto rivolta allo psicoterapeuta quanto piuttosto al dottor Murgia, che riguarda il movimento delle Madri della Speranza. Lì si è parlato appunto di questa setta, che pratica la psicofonia, sì, per alleviare, diciamo così, i dolori, le pene di chi ha subito una grave perdita. Io, ma mi è capitato appunto di conoscere una persona che, ahimè, pur appartenendo alla Chiesa Cattolica, tra l'altro un insegnante di religione, quindi insomma molto molto praticante, a causa di una gravissima perdita si è accostata a questo movimento, e volevo appunto sapere se si tratta di qualcosa di positivo, di confessionale, oppure se ci sono delle perplessità al riguardo, perché non, su questo argomento non ho mai potuto fare chiarezza.
Ma io volevo chiedere cosa fanno in questo movimento, cioè cosa le detto? Ma
allora io dunque so che loro si ritrovano per pregare, quindi c'è una funzione, c'è un sacerdote di cui adesso non ricordo il nome, ma sicuramente una persona autorevole, un uomo che insomma gode della stima e del rispetto di tutti, un sacerdote cattolico, celebrano delle funzioni con delle preghiere poi specificatamente indirizzate a, generalmente si tratta di mamme che hanno perso i figli, no? Sì. Quindi ai figli in cielo, e festeggiano poi anche, questa sarebbe una cosa bella, il compleanno del figlio in cielo, cioè la morte non è un evento traumatico, è l'inizio della nuova vita. E io mi sono sempre chiesta appunto se questo...
Finché così non si trova niente di particolare, anzi è un aiuto, un affiancamento. Il problema è che quando noi vogliamo comunicare con la persona defunta, o la presunta persona defunta, nel senso la persona defunta, però i morti purtroppo sono morti e non tornano. Dal punto di vista cristiano l'unica possibilità di comunicazione avviene unicamente se Dio lo permette, però noi non possiamo usare delle tecniche, dei riti, delle macchine, abbiamo visto, degli strumenti per comunicare con... Questo è assolutamente non concepibile, perché non c'è niente di particolare da dover sapere che non lo sappiamo già della verità rivelata da Cristo. Noi possiamo pregare, questa è la comunione dei santi, e sappiamo che loro pregano per noi, noi preghiamo per loro, però la comunicazione non può avvenire.
Invece mi scusi, dottoressa,
avevo
ancora una mia perplessità. Sono stata invitata, mi hanno anche dato il volantino del convegno, a un convegno che si tiene tutti gli anni, io finora non ho mai avuto occasione di andare, penso che anche quest'anno ci sarà Borgaro,
sì,
e poi sono mille volte, e c'è un sacerdote, tra l'altro il curatore.
Sì.
Su questo vengono convocati dei sensitivi, persone che trattengono la sezione automatica, però ci sono anche dei sacerdoti, ho visto nel programma, addirittura c'è un teologo dell'Ateneo di Roma, quindi insomma che voglio sapere anche su questo voi come.
Purtroppo la persona che è stata, che partecipa sempre, questa è una parte del movimento della speranza, è questa 3 giorni, fine ottobre, che avviene
a Borgaro,
a Borgaro ogni anno,
la quinta edizione,
e questo prete è stato segnalato mettere. E quante volte in certe riunioni, in certi gruppi dove si riuniscono in parrocchie o in luoghi conventi, eccetera, danno questa partenza di legalità. Molti gruppi New Age, visto che ieri il Papa è andato a dico solo questo concetto, è andato ad Assisi e l'ha detto, perché Francesco non è un appartenente alla New Age, però molti gruppi New Age fanno gli stage ad Assisi, perché dicono sotto la grossa immagine di San Francesco, che è considerato una persona, diciamo, non usato da anche le persone non credenti, particolare, ben vista, eccetera, ha comunque dà una specie di avallamento delle cose che promuovono queste persone. E quindi molti gruppi New Age fanno il loro stage lì ad Assisi. Questa è una delle caratteristiche. Il signore poi
io volevo riprendere il discorso che faceva la sorella sul momento della speranza, che conosco non direttamente perché abbia partecipato, ma perché chi che organizza è compagna di scuola di mia moglie, che conosco perfettamente questa persona, la quale ha perso prima il marito, a distanza di 6 mesi ha perso anche il figlio. E a questo punto lei non si è trovata spiazzata, è stata manipolata, come abbiamo sentito questa mattina, è andata in una certa direzione, è andata a finire in questo meandro. Il momento della speranza è collegato anche a un altro movimento che ha avuto origine in Castellamonte, provincia di Torino, forse qualcuno sa, il dottore del suo figlio, aveva perso anche il figlio, era stato in contatto con il mezzo di Genova, è stato tutto un allaccio continuo tra Torino, Genova, la provincia di Torino, e poi che ormai è diventato depositario di questa diciamo convention giornaliere, giornaliere annuale e così via. Comunque voglio solo dire che questa donna a un certo punto ha avuto anche la dire di andare dal padre spirituale, cioè mio padre spirituale, per confessarsi. Però noi avevamo già avvertito, guarda, se viene questa ragazza, questa donna, sappi cosa fa. Allora pubblicamente in chiesa il sacerdote l'ha rimproverata, l'ha redatuita di non partecipare più a quella donna. È stato molto, diciamo, coraggioso davanti a un'assemblea a dire queste cose. Noi abbiamo anche ringraziato perché state distando molto di persone. Giusto. Puoi allacciare il discorso della speranza con un altro momento che è stato affatto menzionato. Io chiederei il dottor Burgia magari a fare una puntata sul movimento che è nato qui a Torino, che ha manipolato tantissime persone, tra cui molti sacerdoti. È un movimento molto sincretista che fa capo a fare il caffetto, che sta rovinando molto di diosi, non di persone. Ci sono molti sacerdoti, io ho un documento di tantissime evangelizzazione, una voce grida, che guarda caso parla tutto di caffetto. Tutto di caffetto. E io stamane sul treno me la sono ridetta. È una cosa molto pericolosa, non per la persona che viene manipolata con facilmente, ma i sacerdoti che fanno proseguire in un modo spacciato.
Ci resta però un concetto della cosa, niente, no? Perché
questi preti sono il loro studio della Gregoriana e poi hanno una.
Io comunque trovare sia che io ho dovuto telefonare perché è arrivato un certo non lovallo dalla Spezia, che pare che la Spezia sia depositata, perché era a parte padre Cappelletto che è il fondatore, era arrivato
la Gesuita Cappelletto,
sì,
fa yoga,
ma è un pasticcio, chi parlava stamane di danze, mi ricordo chi ha parlato di danze, forse Gianni Restuccia, nel momento di Casalina, nei costruttori è tutto danza, ci sono addirittura le danze anche per le donne, c'è qualcuno e così via, che parla della danza magica, che sarebbe l'origine di questo movimento. Comunque loro vanno a ricostruire le cascine scassate abusivamente e poi fanno un pasticcio unico. Ma quello che è più grave, i sacerdoti che fanno questa espressione. Succede a un certo punto che è arrivato questo Don Lovallo dalla Spezia, che ha parlato in una sala quasi simile a questa, però era tutta buia, parlava al fondo della sala, da premettere che questi tipi sono tutti barbuti, sembrano dei rasputini in persone, chi capi, parlano in modo molto silenzioso, stile New Age, in modo che non capisci più niente, allora ti devi sforzare, che parlava solo di morte di cimiteri. Io ho detto a mia moglie, no, io a questo punto non ci sto, telefono alla Spezia. Ho telefonato all'aspetto, ho parlato con il segretario del vescovo, il quale mi ha detto queste eventuali parole.
Vescovo, c'ho i documenti di vescovo qua.
C'è detto anche il cardinale Martini qua dentro, che approvava questa. Il cardinale Martini, c'è anche Antonelli, c'è un più di persone qua, diciamo, sono personati, non persone, per testiale. Il segretario Pesco Sanguinetti mi ha detto queste quali parole. Penso per voi che l'avete chiamato. Io non dico più altro.
Ok, sì.
Chiedo scusa per
questa mattina parlando del movimento della speranza e di un episodio sul satanismo che è successo a Saluzzo. Io sono stata richiesta se qualcuno conosceva, se si conosceva il movimento Figli in Cielo. No, perché Figli in Cielo, momento, posso dire quello che so io. Allora, Figli in Cielo è un movimento, è un gruppo che si è fondato sull'iniziativa della mamma di quella ragazza di Savigliano, questa ragazza che si è uccisa. Ed è una cosa tutto orientata in forma cristiana, cattolica e non di movimento Respira Speranza. Non si fa consultazione di morti, non si sentono messaggi, non c'è niente di questo. Il papà di questa ragazza sta studiando come diacono, ha avuto dei momenti molto difficili, si è ripreso, e sono una famiglia di esempio, ma veramente esempio. La mamma lavora molto volontariato col CAI e organizza un incontro di preghiera ogni mese con una messa, e la cosa finisce lì. Ci sono degli incontri dove gli psicologi, almeno quelli che io ho letto e ho sentito, sono praticamente fanno dell'elaborazione del lutto e accompagnano queste persone nel cammino proprio di consolazione, tra virgolette, per questa situazione. Da non confondersi, e lo dico a chi me l'ha chiesto, specificando molto chiaramente, da non confondersi col movimento della speranza. Grazie.
Volevo solo collegarmi cosa ha detto la signora. Io sono presidente del Gris di Saluzzo. Dunque, Figli in Cielo è un movimento appunto buono, come ha spiegato la signora, ha queste finalità, e io l'ho saputo dal mio vescovo, perché era lì presente quando una persona mi aveva fatto una domanda e io ho detto, no, perfetto, quelli sono evoca di morte. Lui mi ha detto, no, il movimento Figli in Cielo, no, perché lui è di Cuneo, quindi ben informato. E allora sono andata a vedere sul sito, il loro sito, almeno quando l'ho visto io, mi ero confermato che veramente okay, posso dare.
Io sono operatore pastorale per la catechesi degli adulti, soprattutto in modo preferenziale del primo annuncio. Ora, nelle parrocchie io trovo che c'è il deserto sotto questo profilo.
Cosa dobbiamo fare?
È tutto finalizzato ai sacramenti, però è come mettere una ciliegia su una torta che non c'è più. E questa riscoperta della fede cristiana non se ne occupa nessuno. Io volevo interpellare lei che è stato parroco.
Non ho questo potere, nel senso che certo, sono
cose che questo. Io dico solo una cosa. Sì. Lui è il
cuore. Io replico molto velocemente. Credo che il Gris serva anche a sensibilizzare, ma in parroco fino a un certo punto è chiaro che questo deve entrare nella programmazione parroquiale.
parroci per salire un gradino più in alto, questo se non si può vivere solo dalla sensibilità del singolo parroco, bisogna anche che arrivino dei messaggi diversi.
Chiamateci nelle parrocchie, chiamateci.
Non volevo, adesso mi faccio dai nemici, non volevo dirlo, ma poi la risposta del responsabile della cultura mi dà. Allora, quello che sto per dire non è fonte di presupponenza da parte mia. Ci sono molte categorie di cristiani. Una delle categorie per cui io mi batto, ma che nelle parrocchie non esiste, sono i praticanti non credenti. Ed è pieno. Io sono andato, soltanto 60 anni a Torino, adesso sono nella cintura di Torino. Nel posto dove sono ci sono una miriade di praticanti. Quando c'è l'Immacolata, che era prima, poi c'è il Padre Pio, poi c'è Gesù Cristo, lo promette, ci sono migliaia di persone. La Madonna la si porta in giro con gli anelli, le collane d'oro, eccetera, eccetera. Questo non è cristianesimo. Avallato, mi spiace dirlo, dal parroco, che anche, non solo parroco, ma è stato anche vicario episcopale. Non è questione che i parroci devono intervenire o meno, ma ci sono delle cose fondamentali da cui bisogna ripartire. Allora, esiste una catechesi che è quella di chi ha scritto i manoscritti, perché la Chiesa, fino a un certo tempo, è una Chiesa che è costitutiva, e questo i sacerdoti non lo dicono mai. Poi c'è una Chiesa conservativa, che è il proseguimento e la conservazione integrale di quello che è costitutivo. Allora, la Costituzione italiana si può cambiare, per farlo meglio. La Costituzione cattolica no, perché con la morte dell'ultimo apostolo, con la morte dell'ultimo che ha visto qualche cosa, non si può più cambiare nulla. Allora, movimenti, qua hanno citato tutti quelli che sono fuori legge, parliamoci chiaramente. Ci sono migliaia di movimenti che invece sono dentro la legge. Ma perché una persona che dovrebbe vivere in comunità deve andare a scegliere il proprio movimento? Perché ognuno di noi, come ognuno di noi allenatore della squadra di calcio nazionale, ha un qualcosa in più che trova nel movimento, perché nel movimento stiamo bene, la pensiamo nella stessa maniera, siamo uno con l'altro, mentre in chiesa, che dovrebbe essere la nostra parrocchia, la comunità, anche se la parrocchia non è parola di Dio, è vero che ci diamo il segno di pace con quello di fianco, però sto a casa mia e tu stai a casa tua. Nel movimento invece sto tanto bene, ok? Ecco, voglio dire quello, in quanto al andare un po' più su, perfettamente. Ma quando ci sono delle persone che nella parrocchia, persone che hanno non studiato, che hanno fatto delle cose per 10, 15, 20, 30 anni, perché io ho cominciato nel 1982, e offrono dei servizi per la comunità, solo di conoscenza, per sapere ma che cosa crediamo, sono i primi che lo rifiutano perché hanno paura di perdere i clienti. Parliamoci molto chiaramente. Ok? Mentre nel paese dove sono va molto bene la pietà popolare, perché la pietà popolare, ok, fioccano le buste, rifacciamo il campanile, c'è una catechesi fondamentale che Giovanni Paolo II aveva detto di fare, tra parentesi, cerchiamo di allontanare le persone, perché la conoscenza, non conoscenza, ma di quello che è il fondamento del cristianesimo, non frega più niente a nessuno, ok? Ecco perché ci sono tanti sacerdoti anche, perché purtroppo vengono da seminari dove si insegna poco o nulla.
C'è qualcun altro?
Io faccio una risposta velocissima.
Faccio parte di un movimento da 20 anni. Sono veramente compenetrato con la Chiesa, vivo nella Chiesa, con la Chiesa e per la Chiesa per 20 anni, da 20 anni, voglio solo replicare quel movimento, però non faccio nome del movimento, ma stasera vi invito tutti a Piazza Vittoria alle 20:30, grazie.
Il fattore è stato finalmente scomunicato il 2 aprile.
avevano già fatto le cose.
No, gli arcivescovi di ogni opera, nonostante...
Soprattutto all'estero, accettano perché non lo so.
Ma nel vero
che... non so, tipo, ci sono chiese e mettono sopra il titolo della chiesa. Mettono il titolo del nome della chiesa della Vives, e poi ci sono tutti i documenti, andatevi anche sulle pagine web, c'è cioè, tutto scritto. Comunque lasciamo stare. Io volevo dire un'altra cosa su questo. Volevo lasciare stare la mia esperienza personale di allora, ho scoperto la fede cristiana, non sono più il classico cattolico della domenica, ho detto a messa, faccio il segno di croce e mi vado a confessarmi nel sottoposto. No, la vivo diversamente, la vivo ancora meglio la Chiesa. Ha detto bene quel signore lì che la Chiesa è molto fredda, è vero, e ancora adesso io soffro di questa freddezza che c'è nelle parrocchie e nella messa domenicale. C'è una grossa freddezza, non c'è la comunione cristiana di Cristo in mezzo a noi. Che ben altro, io penso a un incontro, come dicono i movimenti, fantastici, incontri molto gioiosi, un po' ovviamente fortici, però. E quello che trovo difficoltà anche è sui falsi leggetti. Nessuno ne ha parlato oggi. Perché io ho avuto a che fare con delle persone che vengono dalla Puglia, cui la Puglia di Ioria ha pubblicamente scritto che sono fenomeni da barconi, questa signora che appare la Madonna dell'Olio, l'olio che appare una cosa nelle crocette, stato scoperto essere distrutti, però ancora adesso imperversa per tutta Europa, non solo l'Italia, dove le chiese fanno gli incontri di preghiera. È venuta a Novara, per caso ho avuto in mano il volantino di questa fantomatica veggente che parlerebbe con la Madonna, e ha detto scusatemi, ma questa signora è già stata sconfessata, so benissimo, è stata scoperta che fa dei frutti, eccetera. Sono andato a parlare col parroco, ho avuto difficoltà, il parroco doveva fare sui conti di lo stesso. E ha detto io non voglio mettere in crisi, perché se esce un incontro del genere io dovrò fare un comunicato e fare scoprire al caso. Sono dovuto andare dal vescovo allora, andarlo a trovare, io con un'altra mia amica, siamo andati a parlare con il vescovo, fargli vedere tutti i documenti e finalmente è stata bloccata la celebrazione eucaristica con questa pseudo leggenda, sconfessato ovviamente. Anche qui la nota dovrebbe però la chiesa è che non c'è comunicazione tra le varie diocesi, perché ancora adesso non ho visto che questa signora gira ancora per l'Italia ed è accolta con un prete e con un frate, o meglio, un signore che si dovrebbe e un signore che si dovrà. Non so se si è veramente fatto fare, certo, non sono andato a vedere, però gira continuamente. Sembra che anche il marito sia conosciuto dalle forze dell'ordine. Vabbè, comunque non è l'unica, perché ce ne sono altri ancora, soprattutto anche altri che fanno solo la Madonna. Senti, Madonna, la classifica è Madonna e Padre Pio. Poi,
no,
adesso vi do la Madonna, sì, che colpa ci sono la Madonna adesso, poi vedremo più avanti. La Madonna, Padre Pio, che lo sanno io, siamo di primo secondo luogo. E poi dicono, adesso anche Giovanni Paolo II, che Falciani della SARS, del gruppo ufologico, che si punta anche con Giovanni Paolo II, oltre che con Padre Pio, con la Madonna e con altri personaggi. Vabbè, comunque girano queste persone nelle varie diocesi d'Italia a creare confusione, a fare la lotteria della Stato, dice la Stato, che non dare soldi. E si crea confusione, purtroppo anche lì vedi che a volte i sacerdoti o le suore anche non vanno a controllare chi è questo gruppo. Pensate che a Novara, un gruppo satanista, cioè nell'87 fece il primo convegno dell'Oto, in un albergo che è venuto dal prete. Non so dire niente. Boh, dico questo, basta.
Una domanda, soltanto devo tanto far presente che quando nascono i Cris, la nuova realtà, come la mia scuola di Cuneo, ci muoviamo sulle sabbie mobili, nel senso che ci rendiamo conto che alcune parrocchie fanno interessi di bottega. Se io devo scoprire che in una parrocchia c'è una situazione dove questa spiritista fa certe cose, che è a ballo del sacerdote, noi di Cris veniamo a volte e dobbiamo fare molta attenzione, molta cautela per non essere tacciati come quelli, mi sono sentito dire che noi veniamo sempre stati dappertutto. Ecco, il rischio è quello, bisogna essere molto cauti, sono molto cauto, molto, molto prudente. e non nascondo che ho grosse difficoltà a muovermi, e la cosa anche la forte delusione è che molti sacerdoti non sanno della presenza del Cristo in tutta Italia. Quello che facciamo, lo facciamo con spirito di carità e amore verso il prossimo, e siamo un centro d'ascolto. E quando parlo con alcuni, parlo con i sacerdoti, ma chi siete? Non so chi siete, cioè non completamente digiuni. E poi riguardo a Deborah Marasco di Manduria, io provengo dalla diocesi di Manduria, Oria, noi di Oria abbiamo seguito il caso di questa signora qui, è stata. Ha avuto il decreto del vescovo signor Tinello, Isanello, a non muoversi più, proprio l'ha seduta per terra.
La signora vuole fare una domanda.
Io sono fatto questa domanda, forse ci può parlare del movimento di Cappelletto, no? Movimento di Cappelletto.
Della preghiera.
Volevo sapere se nei confronti di questo movimento c'è stato qualche pronunciamento.
Purtroppo riconosciuto.
Ha
avuto l'approvazione generale.
Ma se è riconosciuto. Obiettività nella valutazione, perché un momento fa abbiamo detto, no? È stato detto, nella Chiesa, nelle messe, nell'Eucaristia, c'è una freddezza, un gelo, no? Poi abbiamo altri movimenti dove invece si porta veramente calore, movimento, abbiamo parlato di danza, eccetera, ma la danza non è mica esclusa, no?
Il problema è che non è solo il problema della danza, perché quello sarebbe un'immagine, il problema è che in questo gruppo assieme c'è un sincretismo, che è una cosa gravissima. C'è un fascio tra la fede cristiana, le credenze e le fedi orientali. E questa è la cosa veramente grave, perché se una persona decide di entrare in un culto orientale, lo decide semplicemente, ma non è che una persona viene così ingannata superficialmente perché ci sono delle pratiche che sono simili cristiane o sono in parte cristiane e poi si trasforma in qualcosa di diverso. Cioè, quello è il problema grosso di questo gruppo, che si precisa.
Chiedo scusa, io avrei una domanda per lo psicoterapeuta. Io sono un insegnante e mi rendo conto che spesso i ragazzi che vengono da noi arrivano con una profonda ignoranza, nel senso che giustamente il loro cammino religioso si limita agli anni dell'infanzia del catechismo. A sopravvivere, soprattutto per quelli che poi si allontanano dagli oratori, eccetera, eccetera. Mi chiedo, siccome comunque tutte queste forme alternative sono appetibili per loro, noi come insegnanti cosa possiamo fare?
Ecco, parlavo proprio di questo prima con un collega. E che cosa volete insegnare, di che cosa? Di religione. Questa è una domanda molto importante. E innanzitutto, dove c'è ignoranza bisogna comunicare e trasmettere informazione, perché dove c'è ignoranza poi ci sono i rischi di intendere o di studiare, tra virgolette, da soli e dare da soli dei significati errati, soprattutto quando sei più piccoli. Quindi si passa dalle famiglie prima di spiegare, perché prima a scuola si può parlare di determinate tematiche, diciamo scuole medie, ok? Si può parlare, si deve parlare, si deve stimolare la curiosità. Non è un reato parlare anche di queste tematiche, del demonio, esatto, perché se ne può parlare, appunto. Lo chiedono loro. Ci possiamo anche fermare, lo chiedono loro. Quindi e prima di far tornare i piccoli a casa, mamma, abbiamo parlato di Satana, capelli ritti, il tribunale, eccetera, si passa con le famiglie. Guardate che si parla di questo perché se ne può parlare ed è importante, non è che ne parliamo per spaventare, perché non c'è da avere paura. Cioè, la paura c'è da averla più avanti, quando dall'ignoranza poi si va a finire nei guai. Quindi famiglie, l'istituzione della scuola, perché nella scuola a voi spetta poi stare lì con i ragazzi. Ora qui stiamo parlando di lei, ma lei poi va con i piccoli, i prestiti della scuola, le famiglie insieme, e collaborate ad esempio con psicologi, sacerdoti, che potete spiegare alle famiglie, al preside, senza avere il timore di chissà fare chissà quale reato. Invece viene tutto a favore dei più piccoli, perché poi loro vanno a rischiare. Però serve, come ho detto, la collaborazione delle famiglie, degli insegnanti, dei presidi delle scuole. Se cominciamo a portarci le spalle, è tutto un macello. Purtroppo molto spesso capita così. Però parlare ai genitori, quindi fare delle riunioni, vorremmo proporre queste determinate lezioni su questo argomento per questi motivi. Perché i rischi della posta in gioco è molto alta per i vostri figli, per i vostri figli. Io insegnante ho i miei compiti, i miei oneri, ma sono i vostri figli. Cioè non è che lo facciamo così per mettere paura, perché non c'è niente da avere paura. La paura è per l'ignoranza, perché quando si è ignoranti si corrono dei rischi. Allora quando c'è ignoranza si va a formare ignoranza, e ci siete voi insegnanti che penso personalmente avete un ruolo fondamentale, determinante. Penso di aver risposto. Va bene? Ok, grazie.
A questo proposito il GRIS ha inizia il 22 di ottobre un corso per insegnanti di religione. Finalmente, dopo due anni di grandi fatiche, siamo riusciti ad avere degli aderenti, perché abbiamo impiegato due anni a riuscire a sfondare il muro di certe persone, una pochina.
Sono velocissima.
È solo perché sono il palestrino di Acterno, la scientitrice della diocesi, e su Alo è proprio un flash. Sarebbe opportuno, come io ne ho parlato ieri col vescovo di Acqui, una persona splendida e molto sensibile a queste tematiche, infatti sta provando la posizione del GRIS, proprio anche gli insegnanti. Cioè, a scuola ormai festeggiano Halloween, non festeggiano più Natale, cioè fanno le zucche, i dolcetti, così, però Natale proprio presente, piuttosto che angioletti, disegnini, non li fanno più. Quindi questo è gravissimo. Allora, in occasione di, adesso ci avviciniamo alla festa, chiamiamola così, di Halloween, che poi è il capodanno dei satanisti, invitiamo i nostri vescovi, chi ha contatti, chi può avvicinarlo, o comunque andarlo a cercare, come
fa lui. Anche i bambini delle parrocchie.
E grave che anche nelle parrocchie
si sì, esatto, esatto, negli oratori, nelle parrocchie, cioè invitare i sacerdoti che si conoscono, gli insegnanti, spero che lo faccia, poi non so, detto c'è la lettera pastorale dei vescovi dell'Emilia Romagna, che appunto non è sponsor, dei Grisi di Acqui, mi ci fa cosa tu mi ha detto, gli ha regalato. Io ho detto, guardi, con occasione faccio un comunicato stampa sui giornali locali, sulla stampa, sull'ancora, eccetera, e avvisi che è satanica come festa. Quindi, cioè, chiedere proprio delle dichiarazioni forti, esterne, no? Che a tirare il caso di noi non serve a niente.
Tornando alla seconda realtà di insegnanti di religione, faccio presente che nelle scuole ci sono dei momenti istituzionali di cui si può approfittare, e uno è quello dell'assemblea. Io quante volte sono andato nelle scuole a parlare di spiritismo, di demonio, perché sono di satanismo, perché sono interessati a queste cose. Si tratta semplicemente forse di suscitare l'occasione e poi di chiedere a una persona silenzio religioso 300-400 ragazzi nell'aula magna, perché loro sono curiosi, vanno su internet, vedono tutto, sono al corrente di tutto, di Satana, di satanismo, di sesso, sanno tutto. Grazie però appunto di sfruttare questi volontari per dare un orientamento più obiettivo e anche per parlare di Gesù Cristo, come dicevo sia assolutamente ieri, io mi si chiede di parlare di Satana, se si parla di Gesù Cristo tre persone, se si parla di Satana 300, allora bisogna servirsi di Satana per parlare di Gesù Cristo.
Purtroppo però, scusate se intervengo, molti presidi, nel caso delle scuole, hanno un po' paura. Io ho proposto alcuni incontri con la dottoressa Pioni e mi è stato detto, il prese non me l'ha detto, non me lo ha imposto, però mi ha fatto capire che si potrebbe innescare un meccanismo di curiosità. E quindi, sentito quello che è successo a Saluzzo, dove l'insegnante di religione è stata chiamata in ballo, quindi
hanno potuto
rilasciare un'intervista, i
paesi
hanno paura.
Secondo che la curiosità, i ragazzi ce l'hanno già di per sé, anche le collettivo, ma per conto loro. Poi una cosa, stiamo parlando di spiritismo prima, ricordiamoci che tra il 50 e il 70% dei ragazzi hanno un'esperienza spiritica prima della maturità, e questa esperienza molto spesso avviene nelle scuole.
Quindi sono sensibili.
Allora, io parlo della mia esperienza, molto sentito comunque sia la sua risposta, la sua risposta, la risposta che vorrei avere su di noi. Ma io malgrado, per la situazione di salute, non scenderò nel particolare, la marzo di quest'anno mi sono trovata piombata in una situazione di ricovero a parte esorcista. Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato, l'ho trovato vicino a casa mia e non mi sento molto. Io sono un medico, avevo una figlia che aveva dei problemi, prima di andare finalmente a capire quali fossero, poi la origine, tutto il resto che stiamo sapendo, eccetera, il percorso è stato lungo. È stato lungo anche perché, adesso vabbè, andiamo solo, poi dopo questo piuttosto mi ricollego. Allora, mi ritengo fortunata perché io ho un padre di 86 anni, padre domenicano, padre Carlo Avendina, che è un santo sulla terra, perché oltre ad aiutare un sacco di persone che arrivano dappertutto arrivano, tutto il Piemonte praticamente, e lui ha 86 anni, 4 persone che lo aiutano, da Spinisi, lui ci fa una catechesi magnifica, ogni 15 giorni nella chiesa di Cambiano di San Rocco, una catechesi magnifica su tutte queste, quella parte del sette, i veggenti, tutte queste cose qui, ma iniziativa sua, non ha più la forza, ma sta aiutando un sacco di persone, ma veramente tante. Allora, questa era la domanda che mi chiedevo, ma perché si ha paura nella Chiesa di parlare del diavolo? Perché si ha paura nella Chiesa di parlare del diavolo? Perché invece di spendere parole sui movimenti e tutto il resto va bene? Ma qui continuano ad aumentare i movimenti, continuano ad aumentare le cose. Ma se noi capillarmente, io sentissi una volta, nella messa ordinaria, che si parla del diavolo, che si parla veramente, si è capitato, perché io parlo delle 7 anni, ma mettiamo un po' le parole giuste, ma mettiamo che esiste, adesso si ha persino come dire che esiste. Ma il sacerdote della mia parrocchia ha definito isteria. Questi fenomeni, isteria,
purtroppo nella chiesa, in alcuni diocesi, però purtroppo ha preso molto piede, c'è molta la tendenza a aver seguito un filone più psicologico, riguardo e teologico, perché è un po' più di moda, perché si avvicina un po' a un certo razionalismo. Ma in questi casi bisogna fare il discernimento, che è la cosa più difficile, perché o si considerano tutti demoniati, o si considerano tutti folli, e invece la realtà è un'altra. Lo so, noi lottiamo contro questa realtà, perché anche nei seminari non se ne parla, quindi la formazione dei sacerdoti è di questo livello, sia un pochettino più di ascolto e di comprensione, anche se non più anche di dimestichezza e nei gruppi religiosi. tra i religiosi questa maggiore sensibilità, tanto poi padre Renia, se io conosco e conosco la situazione. Allora, adesso ci sono stati nominati, sono nuovi padri Rossini.
Ma sono sempre troppo pochi.
Lo so, lo capisco anche perché come priest abbiamo situazioni, abbiamo il corso di altre diocesi nel Piemonte dove non si fanno esorcisti a prescindere. Perché il vescovo ha deciso di non. Purtroppo è una realtà gravissima che il Cristo cerca con grande fatica di mettere sul piatto della bilancia per cominciare a parlare di questa realtà. Una volta un esperto parlando nella trasmissione Madreto ha detto una cosa giusta: se certe situazioni si fossero trovate nel Medioevo, avremmo già avuto una parte, cioè perlomeno la comprensione del caso, la comprensione dei sintomi di queste persone portano. Il problema è che trovandoci in una realtà cristianizzata, soprattutto secolarizzata, è ovvio che noi ci chiediamo, ma che realtà sono questi? Sono pazzi? È capitato il caso di una persona che ha una possessione adesso, ha avuto una difficoltà tremenda a dirlo alle persone che stanno vicino, perché tutti, anche persone credenti che credeva che l'avrebbero accolto, le hanno detto, scusami ragazzi, fatti curare, la prima cosa, perché noi rifiutiamo subito a priori questa realtà, a priori, a prescindere.
Ma perché?
Perché è irrazionale, quindi io persona razionale del 2013 posso pensare.
Posso fare una testimoniale?
Volevo
soltanto dire una cosa riguardo ai Gris.
Un
consiglio, se non del Gris di Antiterme, c'è Giovanna, c'è qualche altro Gris qui del Piemonte?
C'è stato.
Vabbè, ci siamo insieme. Quello che volevo dire è semplicemente questo riguardo a Rossano. Vedo che c'è carenza, io a Oria mi occupavo di musica satanica, andavo nelle scuole, nei licei e mi ha ricordato padre Delmin che Domenico, questo sacerdote, mi fa adesso che tu vieni, questi cominciano a dire, devo andare al bagno, fa quello. Sono entrato io, ho iniziato a parlare, ho fatto la dimostrazione di musica satanica, io sono musicista. Un silenzio, cosa incredibile, cioè, i ragazzi davvero, ecco, per cui consiglio ai cristi che stanno nascendo di trovare delle figure che si occupino di questa materia, del corpo satanico, perché i giovani hanno davvero tanto bisogno.
Non bisogna essere insegnanti di religione per professare il credo nel proprio ambiente di lavoro. Mia moglie, insegnante di inglese, ha avuto una piacevole sorpresa. Un suo allievo è stato investito per il Covid dei versetti, 17 anni. Si parlava in classe, i ragazzi si sono attaccati ad un bazzotto elefantino, mia moglie è rimasta mia moglie fa un cammino di pelle insieme a me da 20 anni, praticamente. È rimasta un po' scioccata da questo felizio che volava di mano in mano, come solo si aggrappassero alla salvezza di Lorenzo. Mia moglie ha detto a un certo punto, io non la penso così. Ha detto, Prozia, lei come la pensa? Bisogna pregare, finita lì. Arrivata a casa, mi ho fatto discernimento contro gli eventi di questo, bussa alla porta una donna e dice, siete disposti a fare una veglia di preghiera questa sera nella vostra parrocchia? Certamente, allora tu a preparare questa veglia di preghiera abbiamo interpellato alcuni amici con cui ci dobbiamo pregare insieme. Alla sera alle 8:30 fino alle 10:30 sono stata a pregare per questo ragazzo. C'erano più di 300 ragazzi.
Voglio solo dire una cosa, finisce qua, ci ritroviamo alle 2:30. La trasmissione Padreto riprende giovedì prossimo, il 2000, canale 18, alle ore 23, solo per